22:35, ma se vi siete persi l'ora e mezza prima non preoccupatevi, perché il Gran Galà di Seconda Visione vi dà tutto il riassunto dei premi. Siamo qua in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo 96.250 e anche sullo streaming radiocittadelcapo.it. Ci potete seguire anche attraverso Facebook, facebook.com/secondavisione, scriverci a diretta@radiocittadelcapo.it e mandarci un SMS o un messaggio di WhatsApp al 348-7649-289.
Pensa uno che non sapeva che c'è il Gran Galà di Seconda Visione, che iniziava stasera come sempre alle 21, perché dura sempre 2 ore e mezza, e magari dice: ma non mi hanno salutato, magari un'abbonata
con questa voce qui,
un'ascoltatrice, quindi
speriamo di no, un'ascoltatrice con questa voce.
Salutiamo tutte le ascoltatrici. Saluto tutte le abbonate.
Sì.
Salutiamo tutte le ascoltatrici
che
diventeranno abbonate.
Certo.
Saluto tutte le abbonate che diventeranno chissà, ma anche giusto per il Gran Galà,
sì.
Gli ascoltatori, gli ascoltatori che diventeranno abbonati, gli abbonati che diventeranno chissà. È come sono magnanimo, perché è l'ultima puntata.
Allora, leggiamo i premi dati, dai, leggiamo al contrario. Quindi la gnocca dell'anno, il premio gnocca dell'anno va al cast femminile di Mad Max Fury Road.
Lo gnocco dell'anno va al cast maschile di Vizio di Forma Inherent Vice.
Il film Equo e Solidale va a Selma di Ava DuVernay.
Il premio DAMS Scienze della Comunicazione va a Berman di Alejandro González Iñárritu.
Attrice filodrammatica 2015 è Margherita Bui o Bai per Mia madre.
L'attore filodrammatico va a Elio Germano per Il giovane favoloso.
E infine la migliore colonna sonora è firmata da Johnny Greenwood per Vizio di Forma Inherent Vice. Allora, è arrivata una mail,
sì,
dalla nostra pupona che dice: ah, ecco perché mi sono confusa con Grand Budapest Hotel, perché era l'Oscar quest'anno, come passa il tempo. Grazie, grazie amica, ci vediamo presto, cara Elisa.
Ciao Eli.
Mentre aumentano anche i follower su Twitter, è una festa,
no,
social, quelle che ama Tommy.
Esatto, vi vogliamo poi tra l'altro tutti in abito da sera, gli uomini con le code e le ragazze in abito di cinto.
Senza le ballerine però, come detto al
tacco 12
al tappeto rosso di Cannes.
No, tacco 12 e comunque con qualche paillette, vogliamo delle paillette. Che a Francesco piace lo sbrilluccichio.
Siamo arrivati alla seconda parte del Gran Galà di Seconda Visione, in cui vi racconteremo chi per noi si porta a casa i premi di miglior attrice, miglior attore, chi vince il Tony Servillo d'oro e infine i film migliori e peggiori dell'anno. Allora, caro Tommy, io comincerei,
sì,
proprio ripartendo a bomba con i premi e con la migliore attrice. Candidate per migliore attrice 2015 sono Giulia Lazzarini per Mia madre, Kirsten Stewart per Sils Maria, il cast femminile di Mommy, cioè Andor Valle e Suzanne Clément, Patricia Arquette per Boyhood e Rosamund Pike per Gone Girl, l'amore bugiardo. E si porta a casa il premio come migliore attrice Rosamund Pike per Gone Girl, l'amore bugiardo. E direi che questo è il momento per riprendere un po' qualche discorso che facevamo a proposito di Gone Girl. Polemiche stupide e insensate sul fatto che il film fosse un film maschilista. Perché?
O misogino.
O misogino. Perché l'attrice protagonista, appunto Rosamund Pike, fondamentalmente è un personaggio terribilmente negativo. Dobbiamo darvi, come abbiamo già fatto quando abbiamo parlato del film, questa brutta notizia. Care amiche e cari amici, esistono anche le donne cattive. E lo so, è un po' come scoprire che non c'è Babbo Natale e che i regali sotto l'albero li mette lo zio. Ma tant'è, Seconda Visione è anche radio di servizio e vi dà anche queste informazioni.
In realtà il ruolo ricoperto da Rosamund Pike egregiamente, Rosamund Pike che finalmente ha un ruolo da protagonista to court, l'abbiamo visto in molti altri film, ma qua trova sicuramente la parte della vita, è uno di quei ruoli che capitano tipo uno ogni 15 anni. sono quei ruoli sensazionali per una qualsiasi attrice, difficili. È un ruolo di un film del 2015 che però richiama tante dark lady, ma in maniera anche paradossale, anche certa commedia anni 40 virata in chiave dark. Il nostro amico Carlo Tagliazucca ha visto in Gone Girl una sorta di riaggiornamento dei film del rimatrimonio della commedia screwball degli anni 40, da Scandal a Philadelphia, da Lady Eva, aggiornata attraverso i toni dark che solo un David Fincher in splendida forma può dare. Rosamund Pike si attiene e dà al proprio personaggio una vita e un'emotività incredibili.
Un ruolo molto molto difficile in un film che secondo noi è stato sottovalutato rispetto alla sua potenza. David Fincher mette in scena la storia di un matrimonio che va a distruggersi, la storia di una ragazza, una donna che scompare, forse in circostanze tremende di violenza, e di un marito che si trova invischiato in un piano diabolico che veramente si rifà per molti versi al noir più classico. Ci vengono in mente i diabolici di Georges Clouseau, per dirne una, ma il tutto è virato secondo quelle che sono le caratteristiche della contemporaneità, per cui la pressione della folla, le voci che si susseguono indistinte, il rapporto, l'immagine pubblica che ha una persona rispetto all'immagine privata, come le due facce di questa medaglia possano scambiarsi e inquinarsi l'una con l'altra.
Un vero film ponte tra il classicismo e il modernismo, un film bellissimo, sottovalutatissimo come hai detto tu Francesco, e con una protagonista indimenticabile.
Adesso noi torniamo alle colonne sonore, vi facciamo ascoltare un brano di un musicista davvero davvero notevole che si chiama Johan Johansson.
Lo farei con un accento un po' più islandese.
Johan Johansson, va bene così?
Sì, sì, insomma, sentivo un po' il ghiaccio.
Sentivi il ghiaccio
dentro. Mi si era gelato il cuore.
Lo so. Un musicista che riprende la tradizione, diciamo, neoclassica per firmare alcuni brani di Foxcatcher, uno dei film dell'anno secondo il nostro FedMC. Noi ascoltiamo Escape, tratto dalla colonna sonora di un film di cui parleremo tra non molto. Johan Johansson, Escape, dalla colonna sonora di Foxcatcher, un film di cui ha appena parlato il nostro Fede MC,
mettendolo tra i suoi tre migliori film dell'anno.
Allora, arrivano dei messaggi di WhatsApp.
Enzone.
Ti piace, Johansson? Secondo me ci prende in giro o è serio?
No, secondo me è serio. Questo ragazzo, Enzo, è sempre
è serissimo, serio. Infatti, è serissimo. Ricordiamo il caro Enzo Polaroid Baruffaldi in onda il lunedì con Polaroid, appunto.
Poi sai, quando lui sente un nome nordico...
Alle 22:30.
Quando lui sente un nome nordico mi va già giù di testa il ragazzo.
Certo, certo.
Quindi salutiamo Enzone di Polaroid che è venuto per la prima volta qui da noi in questa stagione a trovarci per parlare di God Help the Girl, il film diretto da Stuart Murdoch dei Belle Sebastian. È venuto una volta, ha fatto lo splendido, oh che bello, torno, e poi non è
più tornato. Vabbè,
dicono tutti così,
Poi ci scrive anche un ascoltatore che ci aveva segnalato degli spizzichi e bocconi nell'ascolto, che voleva Mommy, dice ascolta attraverso TuneIn, uno dei tanti modi attraverso i quali ascoltare la nostra radio, e ci dice anche ma parlerete di Mommy perché è un film che mi ha davvero sorpreso e emozionato. Sì,
ne parleremo.
Te lo giuriamo. E infine arriva un altro messaggio su WhatsApp. Ragazzi cari, anche quest'anno un gara di altissimo livello, grazie. Con un solo ma perché lo stupendo Mr. Turner di Mike Leigh non è della Decina d'Oro? Di Mike Leigh e del suo Turner parleremo.
Esatto,
comunque.
Ma poi come ha detto...
E ne parleremo direi tra brevissimo.
Esatto, ma poi come ha detto il nostro Fede MC, quest'anno di film belli comunque ce n'erano. Trovarne 10 è stata dura quest'anno perché ce n'erano anche di più.
Ma noi dobbiamo continuare con i premi e quindi ecco i candidati per il migliore attore 2015.
Candidati sono Timothy Spall per Mr. Turner, Jake Gyllenhaal per Nightcrawler lo sciacallo, J.K. Simmons per Whiplash, Michael Keaton per Birdman, il cast maschile di Foxcatcher. E il premio per il miglior attore del Gran Gala di Seconda Visione 2015 va a il cast maschile di Foxcatcher.
Allora, una piccola annotazione. Abbiamo dato, credo l'anno scorso o due anni fa, il premio Tony Servillo alle protesi facciali.
Sì.
E protesi facciali di cui Steve Carell è fiero portatore in questo film, ispirato alla storia vera dei lottatori di lotta greco-romana, fratelli che furoreggiarono nelle Olimpiadi dell'80 e dell'84, e del rapporto che il pupillo della ricchissima famiglia industriale DuPont ebbe con loro, diventò una sorta di allenatore, padre, mentore, con tutti poi i casini che possono susseguirsi a un rapporto distorto come quello tra allenatore e atleta.
Tra tutto, curiosamente, DuPont è stato l'uomo più ricco ad essere finito in una vicenda di sangue e a finire in carcere, almeno fino a quel momento lì. Un film che, come sempre capita nei film di Bennett Miller, che è un bravissimo regista ma anche un bravissimo sceneggiatore e drammaturgo, fa delle prove attoriali il suo punto di forza. Lo si capiva già in Capote con Philip Seymour Hoffman. Ha proseguito poi in Moneyball con una bellissima prova di Brad Pitt, con sceneggiatura di Aaron Sorkin, e si ritrova nel trisse di attori, ovvero Channing Tatum, Mark Ruffalo e appunto Steve Carell, che è un po' la vera sorpresa del film, un attore conosciuto fino ad oggi per come commediante, come attore comico, e qua alla sua prima prova da drammatica, una prova ampiamente vinta anche al di là della protesi facciale con cui insomma è truccato per assomigliare al DuPont originale, un Carell quanto mai inquietante e incisivo, ma anche bravissimi gli altri due, in particolare Mark Ruffalo, che ha l'ingrato compito di fare il buono della situazione, come sempre capita, insomma, è sempre difficile portare sullo schermo la bontà.
È un film anche terribilmente maschile, nel senso più profondo del termine. È un film che parla di quel tipo di fratellanza, di quell'attaccamento allo sport, alla missione, ma anche del rapporto padre-figlio, che è qualcosa di fortemente, fortemente maschile. Chissà, magari quei maschioni che erano sconvolti per la non abbastanza maschialità di Mad Max Fury Road magari possono rifarsi con questo film. Anche se secondo me si aspetta una roba tipo Rocky, invece Foxcatcher è di tutt'altro tipo.
Eh sì. E, tra l'altro, l'unica forse attrice presente nel film è una bravissima, nel poco tempo in cui rimane sullo schermo, Vanessa Redgrave. Diciamo anche lei una donna molto, molto dura, un po' come sono duri i caratteri e la lotta.
E non è un caso che fa la decana DuPont mamma del protagonista, e qua di nuovo, insomma, la questione psicologica è abbastanza evidente.
Andiamo a citare altri film a questo punto.
Ma guarda, io direi di sì, Tommy.
Allora, guarda, dei film che non sono finiti nella diecina del Seconda Visione d'Oro, mi preme ricordare Sils Maria. Sils Maria è un film di uno dei miei autori, insomma, prediletti, anche se comunque si veniva da una forte delusione, perché il suo penultimo film, a premè, era abbastanza non riuscito. Stiamo parlando di Olivier Assayas, che con Sils Maria ritorna sui suoi lidi. Una storia di una grande, brava attrice interpretata da Juliette Binoche, che deve ricimentarsi con una pièce teatrale interpretata in gioventù, cambiandone un po' i ruoli. Una Juliette Binoche ben accompagnata da una bravissima, che è un po' la vera sorpresa del film, Kristen Stewart, nei panni della sua assistente, e da Chloe Grace Moritz nella parte di un'altra attrice giovane rampante. Un film dove si mettono in campo i richiami da Eva contro Eva di Mankiewicz, di Viale del Tramonto, tutti diciamo riferimenti molto imponenti. Ma Seyas è bravo, perché con grande leggerezza riesce a parlare ancora una volta di un tema strabusato, ovvero del rapporto tra cinema, teatro e vita, quindi tra finzione e realtà,
come in Birdman,
in più con un elemento scenografico paesaggistico, che appunto è Sils Maria, una località svizzera dove andava a villeggiare per esempio Nietzsche.
Dancing with Maria invece è un film di quelli piccoli, di quei piccoli documentari che non sono facili da vedere, una coproduzione italo-argentino-slovena, e poi lo dico molto tranquillamente, ideata e diretta da una persona che conosco piuttosto bene, che si chiama Ivan Gergolet, giovane attore che viene dalle mie parti, alla profonda nord-est, che è riuscito con una sensibilità veramente rara a parlare di un personaggio che la maggior parte del mondo, o di chi ha potuto vedere il film, ha conosciuto proprio grazie a questo Dancing with Maria. Il personaggio è quello di Maria Fuchs, 93enne, che ancora danza, e che è stata praticamente la prima a inventare, a studiare e poi a mettere in pratica la terapia attraverso la danza. Nata la danza terapia nel 1942 grazie a una sua intuizione, questa ballerina che ha sempre fatto di testa sua, una donna fortissima e testarda, intelligente, sensibile, veramente unica, che da 70 anni porta avanti questo modo di vedere la danza come un metodo per superare le differenze, per conoscere il proprio corpo e il rapporto che abbiamo con il nostro corpo, il mondo e la natura. Un film rischiosissimo, che avrebbe potuto cadere nel pietistico oppure essere ricattatorio, e invece si mantiene con un equilibrio notevole, con una macchina da presa che riesce ad andare in mezzo ai danzatori di questa scuola di Buenos Aires senza diventare chorus line, senza essere ingombrante, e restituendo in maniera sincera quella che è veramente la magia della casa studio di Maria Fuchs e di quello che vuol dire incontrarsi con gli altri e con se stessi attraverso la danza.
Allora, quest'anno sono tornato al Festival del Cinema di Venezia dopo tanti anni di accredito. Sono andato in una giornata con i miei solerti compagni Milko, Francesco e Simone, e ho detto: ragazzi, andiamo quel giorno lì perché c'è un film di Roy Anderson. Il film in questione era un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza, e quel film, guarda un po', ha vinto il Leone, anche un po' a sorpresa, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia.
Dei soldi, scusa.
È un po' come se l'avessi vinto io. Roy Anderson è un regista particolarissimo e incredibile. Ha esordito nel 1975, dopo ha proseguito con una carriera televisiva firmando alcuni degli spot televisivi più innovativi, inventivi, sarcastici e politicamente scorretti della storia svedese, e poi si è rimesso a fare cinema alla fine degli anni 90 con Songs from the Second Floor e You the Living. Il piccione chiude idealmente la trilogia iniziata con questi due film, e come sempre è un film di Roy Anderson, che, per chi non l'avesse mai visto, è un regista particolarissimo che filma tutti i suoi film come dei tableau vivant. Sono sempre 39, una quarantina di immagini, inquadrature fisse che si risolvono molto spesso anche all'interno dell'inquadratura di varie storie o pezzi di storia incompiuti, o comunque che si fermano nell'arco dell'inquadratura con magari qualche trade union a collegare le varie storie, dei tableau vivant che sono in realtà elaboratissimi con un grandissimo uso del digitale, visto che lo studio 24, la casa di produzione di Roy Anderson, è anche particolarmente all'avanguardia sul digitale e quant'altro, un film unico a suo modo, con un umorismo surreale, lunare, vagamente alla Kaurismäki, ma alla fine semplicemente alla Roy Anderson, un film da recuperare, e come da recuperare sono gli altri due tasselli di questa trilogia.
Sono le 23 in punto praticamente, state ascoltando il Gran Galà di Seconda Visione. E noi abbiamo ancora un film di cui parlarvi, che è Timbuktu, una coproduzione francese della Mauritania, un film diretto da Abderrahmane Sissako, che è andato, ha sfiorato la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Un film davvero unico per raccontare il rapporto che c'è tra l'integralismo religioso e i luoghi dove l'integralismo religioso arriva come invasore, andando a sconvolgerli. In particolare si raccontano una serie di storie che coinvolgono un pastore, e dei musicisti e altri personaggi di Timbuktu che vivono la loro vita con le loro tradizioni, ma a un certo punto arrivano appunto agli estremisti islamici e iniziano a dire che le donne devono coprirsi completamente, che la musica è proibita, si creano delle tensioni e si creano anche dei momenti però surreali. Per certi versi il film è un film di denuncia, ma riesce a fare passare questa denuncia senza che essa perda la forza, attraverso una storia raccontata davvero in maniera notevole. Possibile, se è possibile per voi, guardate la lingua originale, visto che le lingue parlate sono veramente veramente tante. E il film ricorda un po' quello di quel regista palestinese di cui adesso mi sfugge il nome, che era piuttosto bravo. Tommy?
Come si chiamava? Non Suleiman.
Sì, sì, Suleiman.
Elia,
esatto.
Suleiman.
Elia Suleiman, che era riuscito a raccontare il conflitto arabo-israeliano con un tocco anche di ironia e surrealtà davvero, davvero notevole. Noi continuiamo con i pareri dei nostri amici critici. Lui è conosciuto come Giovane Cinefolo o Friday Prejudice. Si chiama Francesco Chignola, in arte Checkoz, e secondo lui la stagione è andata così.
I tre film che ho scelto per questa stagione sono tre film molto diversi, ma mi hanno veramente colpito. Il primo che ho scelto si intitola Mammy, è un film di un regista bravissimo, meraviglioso, giovanissimo canadese, che si chiama Xavier Dolan. È veramente uno dei, secondo me, uno dei grandi capolavori contemporanei. Un film che fa scuola, e speriamo che sia solo l'inizio, questo e gli altri film bellissimi che ha fatto, di una lunghissima carriera. Impossibile non citare nei film dell'anno il film con cui George Miller ha fatto una lezione di cinema action a tutti i giovinastri che ci sono adesso, i mestieranti del cinema d'azione. Si chiama Mad Max Fury Road, l'abbiamo visto tutti 2-3 volte al cinema, siamo impazziti per buone ragioni. E il terzo film che scelgo invece è Boyhood di Richard Linklater, film girato nel corso di 12 anni, che anche questo è stato un esperimento che è diventato veramente grandissimo cinema. Aggiungo a questo un film che mi ha colpito personalmente tantissimo, ma non è ancora uscito in Italia, speriamo che lo faccia nei prossimi mesi, è un horror molto particolare, si intitola It Follows. Secondo me è uno dei più belli horror degli ultimi 10-12 anni, 15 anni. Per quanto riguarda il Cesso d'Oro, il film più brutto dell'anno, è un pari merito a due film di due registi che normalmente amo tantissimo, questa volta mi hanno deluso cocentemente, i fratelli Wachowski con Jupiter Ascending, una inguardabile guazzabuglio fantascientifico senza capo né coda, e soprattutto Big Eyes di Tim Burton, che probabilmente fa gara con Alice in Wonderland per il più brutto film della filmografia di Tim Burton.
Checkoz, Giovane Cinefilo, che ringraziamo, così come ringraziamo La Papessa, Luciana Picella, Fede MC, Federico Bernocchi e Davide Turro Turrini.
E Emanuele Marchesi.
Emanuele Marchesi, coloro i quali hanno contribuito dandoci la loro visione sulla stagione che stiamo esaminando in questo Gran Gala 2015.
Ma è arrivato il momento del premio che è nato per il decennale di Seconda Visione, vale a dire 4 anni fa, e il prossimo anno che compieremo 15 anni dovremo istituire un nuovo premio. Vale a dire, il Tony Servillo d'Oro.
Praticamente cos'è il Tony Servillo d'Oro? Il Tony Servillo d'Oro viene dato all'attore, ma anche all'elemento, oppure al compositore, al tecnico, insomma, a chi compare ossessivamente nella stagione cinematografica.
È nato, il primo a vincerlo è stato ovviamente Tony Servillo, poi a vincerlo c'è stato Pier Francesco Favino.
Poi ci sono state le protesi facciali.
E poi l'anno scorso Alexandre Desplat, il musicista, il compositore di colonne sonore.
Quest'anno i candidati per il Tony Servillo d'Oro sono
Riccardo Scamarcio per Third Person di Paul Haggis,
Riccardo Scamarcio per Un ragazzo d'oro di Puppi Avati,
Riccardo Scamarcio per Pasolini di Abel Ferrara,
Riccardo Scamarcio per Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani
e infine Riccardo Scamarcio per Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto.
E vince il Tony Servillo d'Oro 2015
Riccardo Scamarcio.
Oh, è sempre un batticuore, cioè non
io
si sa mai chi lo vince.
Io ero, guarda, ero un po' così combattuto tra uno e l'altra candidatura, Poi alla fine è andata bene.
È andata bene. Fra l'altro abbiamo appena comunicato a Riccardo Scamarcio che ha vinto il Tony Servillo d'Oro e ci ha mandato una sua foto che abbiamo immediatamente pubblicato.
Si è fatto un autoscatto, perché noi diciamo come Gianni Morandi, Riccardo si è fatto un autoscatto. Foto di Valeria probabilmente.
E quindi insomma,
bravo Riccardo,
onnipresente Riccardo Scamarcio, che vince uno dei premi speciali, ovvero sia il Tony Servillo d'Oro.
Tra l'altro lui ha fatto 5 film quest'anno e noi ne abbiamo visto solo uno.
E vabbè, sta a spaccare capello.
Riccardo, scusaci, li recuperiamo i prossimi, ok?
A proposito di film, un'altra infornata di titoli che vogliamo che non dimentichiate, che soprattutto vogliamo non dimenticare noi che ormai abbiamo un'età. E i titoli, in questo caso partiamo con un film ungherese che si chiama White God. White God, diretto da Corney Mundrzko, ha vinto un Certain Regard al Cannes 2014 ed è la storia di una bambina che viene separata dal suo cane per una legge molto discussa in Ungheria che tende a privilegiare la razza ungherese anche per quanto riguarda i cani, paese coerente quantomeno. È un film che pare partire come un film della Disney di formazione e poi invece diventa un film feroce con dei momenti che ricordano quasi Cujo, quindi un film horror, e che si conclude con una delle inquadrature più coraggiose e rischiose che abbiamo visto negli ultimi tempi. È un film interessantissimo che appunto non vogliamo dimenticare di questa stagione, ha avuto una circolazione limitata e soprattutto riesce a conquistare saltando da un genere all'altro e rimanendo credibile.
E non si può non citare uno dei film di cui si è parlato di più, molto atteso, vale a dire la nuova opera di Christopher Nolan, Interstellar. Un film smodatamente ambizioso, ma proprio in virtù della sua ambizione e del suo alzare quell'asticella non si può non amare. Christopher Nolan ha un coraggio da leone, potrebbe vivere di rendita facendo un po' i film alla Christopher Nolan, ma lui decide di cimentarsi in qualcosa di sempre più estremo, sempre più vasto, sempre più ambizioso e sempre più vasto, come è lo spazio, che è il reale protagonista di questo film, che è un film basato sugli studi dell'astrofisico Kip Thorne, un film che ha come riferimento, perché non si può non avere come riferimento, 2001 Odissea dello spazio di Stanley Kubrick, quindi solamente il coraggio di affrontare quel monolite che è 2001 è da coraggiosi. Un film che usa una grande tecnica, una qualità dell'immagine da 70 mm per un film che è quasi sempre in interni, quindi già di per sé folle. Matthew McConaughey, Anne Hathaway alle prese con quello che c'è nello spazio, trovare la salvezza per il mondo, esplorare, un film che mette insieme tutto questo. Non tutto è riuscito, la lunghezza è tanta, ma non si può non rimanere inermi e inermi. Non bloccati di fronte a un film del genere che comunque di per sé smuove sia in negativo che in positivo.
E infine parliamo di un film già citato, quel Mr. Turner, che racconta la vita del famosissimo pittore Turner, appunto uno dei pittori più innovativi e geniali che siano mai apparsi sul pianeta, interpretato meravigliosamente da Timothy Spall, che riesce a dare vita a una persona che conosciamo soltanto attraverso dei ritratti e attraverso le descrizioni dell'epoca, una figura spigolosissima, ma anche qui un rapporto molto molto particolare con il padre, con la sessualità, e una visione non soltanto pittorica ma proprio storica del mondo strabiliante. Un film biografico che riesce a travalicare i confini del genere per diventare una delle più come possiamo dire credibili rappresentazioni al cinema della rivoluzione di luce e colore che il pittore britannico ha fatto con i suoi quadri.
E infine ritorniamo sempre tra le stelle con uno dei film con più ritmo, più divertenti, più fracassoni della stagione, vale a dire I Guardiani della Galassia. James Gunn, il giovane regista James Gunn, si cimenta nell'adattamento di una serie abbastanza poco nota della Marvel, mettendo insieme una brigata di eroi o anti-eroi quantomeno strampalata, con un orsetto lavatore armato di mitra, una Zoe Saldana che non è blu come Avatar ma è verde, con il nuovo bellone di Hollywood, vale a dire Chris Pratt, e con una sorta di albero che ha la voce in tutte le lingue in cui è uscito il film di Vin Diesel, una armata scombiccherata che tenterà che si avventura appunto tra le stelle alle prese con cattivi di ogni genere, avventure di ogni genere. Un film che ha di nuovo quel brio, quel mix di generi di tanti film degli anni 80 in cui si fonde fantascienza, divertimento, avventura, un mix semplicemente irresistibile. Aspettiamo, speriamo, un secondo episodio.
23-12, tutti i premi dati finora al Gran Galà di Seconda Visione 2015, essi sono:
il premio Gnocca dell'anno al cast femminile di Mad Max,
il premio Gnocco dell'anno al cast maschile di Vizio di Forma,
il film equo e solidale è Selma di Ava DuVernay,
il premio Dams e Scienze della Comunicazione va a Birdman di Alejandro González Iñárritu,
l'attrice filodrammatica è Margherita Bui per Mia Madre,
l'attore filodrammatico Elio Germano per Il Giovane Favoloso,
e la miglior colonna sonora Johnny Greenwood per Vizio di Forma.
Migliore attrice Rosamund Pike per Gone Girl, l'amore bugiardo.
Il miglior attore, il cast maschile di Foxcatcher, Mark Ruffalo, Channing Tatum e Steve Carell.
E il premio speciale Tony Servillo d'oro va a Riccardo Scamarcio. Questa è Caravan, una delle canzoni chiave di Whiplash. Ma siamo arrivati.
È il momento
del cesso d'oro.
I peggiori film dell'anno.
Aspetta un attimo che trovo il momento della scaletta giusto, perché mi sono un po' incasinato, ma adesso...
Perché ci abbiamo, perché ricordiamolo,
che abbiamo
il Gran
una scaletta.
Galà di Seconda Visione è l'unica puntata di Seconda Visione con...
No, ma la scaletta al minuto, quello è il punto.
La scaletta!
E siamo perfettamente in orario.
Cosa c'è scritto su quella scaletta? 23:15, che ore sono?
23:15. E allora, adesso, bando alle ciance, il cinema peggiore dell'anno, i candidati al premio Cesso d'Oro, che però in realtà si divide in Cesso d'Oro, Cesso d'Argento e Cesso di Bronzo. Ecco i candidati. Third Person di Paul Haggis.
Words and Pictures di Fred Skepisi.
Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo.
Lucy di Luc Besson.
Il Giovane Favoloso di Mario Martone.
Into the Woods di Rob Marshall.
Big Eyes di Tim Burton.
Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino.
La teoria del tutto di James Marsh.
E Lettere di uno sconosciuto di Zhang Yimou.
E allora adesso andiamo con il cesso di bronzo. Se lo porta a casa La teoria del tutto di James Marsh.
Il cesso d'argento, third person di Paul Haggis.
E il cesso d'oro 2015 lo vince il film
Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino.
Che incazzo, amici, che incazzo.
No, che incazzo Paolo Sorrentino, che ci starà ascoltando in streaming da Napoli.
E sicuramente avrà consultato qualcuno per farci un malocchio.
Sì. O forse, Sorrentino. No, ci tiro un dolly.
Sorrentino, la nostra storia tra noi e te va in questo modo.
Allora, fai un film bello e quello poi... dopo è un film brutto.
Quindi noi con tanta gioia ti consegniamo il cesso d'oro e con altrettanta gioia aspettiamo il tuo prossimo film, che però spero non valga la serie sul Papa.
No, speriamo.
Allora, due parole anche sugli altri. La teoria del tutto, ne ha già parlato, ne abbiamo già parlato prima. Il solito Oscar dato all'attore che si mette nei panni di una difficoltà fisica o mentale per un film didascalico e completamente privo di ogni tipo di interesse. Un film che prende la vita del grande scienziato Stephen Hawking e lo riduce a un fotoromanzuccio.
Third Person invece conferma che Paul Haggis gli è andata bene come sceneggiatore per Clint Eastwood, ma il passaggio alla regia è un'altra cosa. Qua oltretutto fa quello che si rifà un regista come Inarritu. Quest'anno Inarritu ha fatto un bel film, lui invece fa la solita storia di storie che si incrociano in varie località rasentando il ridicolo e annichilendo i pur bravi attori o solitamente bravi attori come Liam Neeson, James Franco e Mila Kunis in un qualcosa di indigeribile.
E infine, che dire di Youth, la giovinezza, un film che è completamente fuori fuoco, che si affida a bellezze estetiche per mascherare una vacuità di narrazione che non è giustificabile, nel senso che stiamo parlando davvero di un passo falso in qualsiasi senso. Forse l'unica cosa che si può salvare del film è l'interpretazione di Michael Caine, che però purtroppo, come potete vedere sulla nostra pagina Facebook, ha preso molto male,
è rimasto deluso.
Sì, andate su facebook.com/secondavisione. Allora, Junk XL firma la colonna sonora di Mad Max. Un piccolo stacco prima di arrivare al Seconda Visione d'oro. Questa è We Are Nothing.
Uno stacco delicato, come tutta la colonna sonora.
No, ma questo non ne vedrai. Yeah. Yeah. 23:21, ci siamo.
È il momento.
Siamo arrivati ai premi principali. Premio principale, ovvero sia il Seconda Visione d'oro.
E i candidati per il Seconda Visione d'oro del Gran Galà di Seconda Visione 2015 sono Mad Max Fury Road di George Miller,
Anime Nere di Francesco Munzi,
Nightcrawler, lo sciacallo di Dan Gilroy,
Mommy di Xavier Dolan,
20,000 Days on Earth di Ian Forsythe e Jane Pollard,
Gone Girl, l'amore bugiardo di David Fincher,
Il regno d'inverno, Winter Sleep di Nuri Bilge Ceylan,
Foxcatcher di Bennett Miller,
Boyhood di Richard Linklater,
Leviathan di Andrei Dianitsev.
E il Seconda Visione d'oro
di quest'anno,
del Gran Galà
2015,
è
Boyhood di Richard Linklater.
Allora, che
è
dire?
Un film incredibile, tre ore, un film che è cinema ma è anche esperimento. Richard Linklater segue un ragazzino in tempo reale facendo delle riprese a scansione regolare negli anni e racconta così quella che è un romanzo di formazione, la storia degli Stati Uniti, del nostro mondo e di tutto ciò che fa la crescita di una persona. Il rapporto con la famiglia, il rapporto con la scuola, il rapporto con l'amore, il rapporto con i parenti. Il tutto è veramente una scommessa difficilissima da mettere in pratica, ma Linklater ce la fa e va a vincere.
Un progetto lungo 12 anni, perché tanti sono gli anni in cui è stato seguito il protagonista e gli attori comprimari, a cominciare da gli attori famosi Ethan Hawke e Patricia Arquette, seguiti anche nel loro cambiamento e invecchiamento fisico. Un film unico, un film che riesce a rievocare e mettere sullo schermo in chiave cinematografica la vita. Un film che non ha scene madri, perché la vita del protagonista e la vita in generale, probabilmente una vita qualunque, non ha scene madri. Un film fatto di tanti piccoli dettagli, forse anche noioso, ma come può succedere, un film dove ci sono gli echi degli Antoine Doinel, di François Truffaut, di tanti altri casi di adolescenti ripresi nel loro crescere, ma con una tale naturalezza, una tale delicatezza, un tale occhio cinematografico e un tale amore per quello che si sta raccontando e per i propri personaggi, che è davvero unica, e come unico è questo progetto di 12 anni.
È un film che ci ha emozionato dall'inizio alla fine e che davvero viene voglia di riguardare. Probabilmente anche noi spettatori, guardandolo così nel tempo, potremmo cambiare, così come cambiano ovviamente tutti e anche i protagonisti dei film. Allora, abbiamo un messaggio da leggere che è arrivato via WhatsApp dal nostro Guido. Dice: tableau vivant, pronuncialo come sai fare tu, prego Tommy.
Tableau vivant.
Poi dice: Timbuktu non l'ho visto perché al suo posto ho visto Il Sale della Terra. No, non l'abbiamo inserito in alcuna categoria. Oppure dice il nostro ascoltatore: perché fuori dal cinema qui a Bruxelles mi hanno venduto le sigarette esilaranti e così non ci sono andato, non ricordo.
E poi tra l'altro salutiamo anche Chiara, che dice che era a bere del vino e ha fatto tardi, tende a concordare con i premi e poi ascolterà ben bene il podcast che apparirà domani.
Bene, il podcast lo potrete recuperare domani, la puntata andrà in onda integralmente in replica nella notte tra mercoledì e giovedì dopo il GR di Network, quindi intorno a mezzanotte e 50, un po' prima, un po' dopo, e ovviamente andrà anche alle 10.50 su Radio Popolare di Verona. Noi ringraziamo innanzitutto Radio Popolare di Verona per aver avuto il coraggio di ospitare di mattina questa trasmissione strampalata, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto,
ma soprattutto le ascoltatrici,
esatto, che ci hanno scritto, si sono abbonati e abbonate a Tommy, ci hanno criticato, ci hanno odiato, e addirittura qualcuno che ha detto: io prima di andare a vedere un film ascolto Seconda Visione, se no non ci vado.
Che responsabilità, una responsabilità che ci porteremo anche la prossima stagione, stagione nella quale Seconda Visione compierà 15 anni e quindi raggiungerà probabilmente la pubertà.
Bene, diciamo che tutto, anche se vi consigliamo di guardare il nostro sito perché potrebbe esserci qualcosa in esterna a metà luglio, domenica 12, ma ne parleremo.
E io soprattutto voglio ringraziare te, caro amico Francesco, che in tutti questi mesi e anche negli anni mi sopporti e mi fai anche ridere e mi risollevi quando sono a pezzettoni e arrivo in radio stanco morto. Grazie.
No, grazie a te, caro Tommy, grazie a te, perché mi sento intanto molto molto utile alla causa e a te, no, a parte gli scherzi, perché se non ci fosse la tua preparazione, le tue scalette, i tuoi link, i tuoi sagaci trailer, Seconda Visione sarebbe veramente un guappo e cartone. Voi continuate a scriverci a secondavisione@gmail.com, tenteremo anche di tenere viva la pagina di Facebook.
Mettete intanto un pollicciate se non l'avete già fatto. Seconda Visione vi rimanda a settembre-ottobre, però continuate a seguirci, che qualcosa comunque pubblicheremo nel corso dell'estate. Una buona estate, divertitevi, riposatevi, andate a vedere i film.
Da Francesco
e da Tommaso,
grazie ancora di cuore.
e a presto e alla prossima stagione, la 15ª di Seconda Visione.
Buonanotte.
Ciao.